Benvenuti amici ascoltatori, amici lettori, siamo su Linea Radio, io sono Erika Alessi e questo è Storie che non passano di moda, il mio programma in onda tutti i martedì alle 10.30. Il programma prende il nome dal mio ultimo libro e dal mio podcast su Spotify, ma da questa settimana cambio il programma. La parola storia mi ha acceso una lampadina e perciò sarà tutta una sorpresa. Ma intanto diamo il benvenuto al mio fantastico ospite di oggi, Piero Figura! Applausi, amore!
Ciao.
Tesoro bello. Allora, buongiorno. Benvenuto. Anche se vi accavo, perché purtroppo non ti ho di fronte, ti avrei già spupazzato, a Storie che non passano di moda. Allora, dovete sapere, cari amici lettori e ascoltatori, che Piero è un mio carissimo amico ed è un grandissimo artista, ma so che forse lo conoscete già. Non vi svelerò nulla di nuovo, ma vi faremo ridere oggi. E quando Piero ti chiede, Harry, per favore mi puoi fare una foto? Allora, tu stai sicuro che lui viene benissimo dalla prima volta, sempre. Io non so come tu faccia, perché sei bel, devi.
Sì,
è vero. E allora Piero, facciamo così, io racconto brevemente le 34.567 cose che hai fatto, perché è vero, e poi forse no, dovevamo prenderci 4 ore, ma abbiamo poco, però quindi stringiamo le cose più belle e sicuramente ne dimenticheremo. Quindi racconto queste cose e dopodiché ti farò qualche domanda al banco dei testimoni, dica lo giuro.
Lo giuro,
nessuno, basta. La tua passione per l'arte nasce intorno a 5-6 anni, quando invece di giocare ai soldatini cominci a dipingere e piano piano arrivano i primi dipinti a olio su tela. Sebbene la pittura sia la tua prima grande passione, anche il design, tra virgolette, ti viene bene, che era una cosa che doveva far ridere già. E il tuo unire in modo unico lo stile classico e lo stile pop aggiunge un altro tassello alla tua cifra artistica. Ti lauri in architettura a Roma e avvii la tua carriera come designer a Milano e diventi pure professore dello IED per 3 anni, dove insegni design del gioiello. E poi qua ci sarà una chicca sui gioielli, state pronti, eh? Ma soprattutto la cosa, sei un po' un professor Keating dell'attimo fuggente, non insegna loro soltanto il design del gioiello, fai che li aiuti a preparare il loro portfolio, giusto?
Certo, perché ragazzi è importante sapersi anche presentare, oggi come oggi non basta essere bravi, ma doversi anche proporre al pubblico, alle aziende e a tutto il resto, insomma.
Fantastico. E possiamo dire che le tue opere vengono vendute da Gregory's, Cambi, Christie's e Sotheby's. Giusto? Anche questo.
Sì, e... vabbè, però non lo facciamo così.
No, è che è bello averti qui e c'è addirittura una giornalista di Nora che ti descrive come il Dalì dei Navigli.
Sì.
E io a pensare che ti ho qua con me, sono molto 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 contenta. E quando ci siamo, allora facciamo una piccola parentesi, io e Piero ci conosciamo su Instagram e io avevo raccontato una storia di Moschino e Piero mi scrive, mi dice: ma io sai che ho la maglia di questa mostra che fece Moschino nel 1993, sì, sono quasi sicura, l'accenderei, guarda, mi faccio anche un fischietto da sola. E poi siamo diventati amici, ma quando ci siamo cominciati a parlare, mi racconti di questa cosa meravigliosa, mi dici che hai collaborato con un grandissimo fotografo italiano che è Giovanni Gastel, e qua finalmente ti cedo la parola e mi racconti un po'.
Allora, con Giovanni, una persona stupenda che ahimè non c'è più, con grande dolore, però lo ricordiamo con tanto affetto. Con lui facevo il set designer, poi facevo un po' tutta, a volte anche gli accessori, perché ha cominciato a vedere la mia manualità. Allora facevamo degli accessori esagerati, tipo una foto che è diventata iconica, ho costruito una specie di coda gigante da gallo per un vestito di un grande stilista, poi scenografie di tutto e di più. E poi con Giovanni abbiamo fatto anche una serie di foto che non so adesso che fine hanno fatto, perché doveva fare un libro dove c'erano queste madonne piene di accessori che avevo costruito io. Insomma, era un po' il suo Pierone mi chiamava, infatti mi ha fatto dei ritratti, mi ha dedicato delle foto, oltre alle cose di lavoro, vabbè.
Beh, delle foto per forza, vieni benissimo. No, scherzo, dico, anche quello giocava a tuo favore. Io ricordo queste borse giganti, queste borse di carta gigantesche e stupende. C'era una Speedy, dico bene?
Sì, abbiamo fatto delle 8 foto, 8 borse giganti, borsette cult, che so, quella di Chanel, di Hermès, di Dior e tanti altri, per cui avevamo fatto queste mock-up giganti, ho fatto, che in realtà sembravano talmente vere che qualcuno ha pensato fossero dei fotomontaggi, invece no, erano state fatte a mano,
no.
E quindi però sono rimasto un po' nella storia, per cui mi ha fatto molto piacere. Poi Giovanni le ha fotografate divinamente.
Poi Piero è molto social, posta tantissimo, e tu posti spesso quelle che sono le tue opere, quindi andate a vedere il profilo di Piero, che è proprio Piero Figura, giusto?
Sì, Piero Figura. Sì.
Piero Figura. E poi, diciamo che ne hai viste tante, e una cosa molto, molto, molto bella da raccontare è che hai una vecchia collezione di oggetti di lusso, avevi una vecchia collezione di oggetti di lusso per la casa, che hanno arredato le case di molti stilisti famosi, tra cui, e te lo lascio dire...
Allora, ho questa collezione molti anni fa, quando era il boom del minimalismo. Io infatti vengo fuori con una collezione, appunto, Piero Figura, e con oggetti che sono un po' un mix tra l'eclettico, il barocco e il pop. Questa collezione è subito successo e vengo apprezzato e venduto da negozi tipo Eros, Neiman Marcus, Bedford Goodman, Saks, di tutto il mondo, e poi vanno a finire anche in case di personaggi famosi, di stilisti di moda, anche perché diciamo che il pubblico più vicino è appunto quello della moda, e quindi le ho viste fotografate, le ho viste nei film o interviste di...
Che emozione però! Ascolta, ma Ferré, allora chi è che ha una collezione di rinoceronti che dimentico?
Allora, Ferré aveva comprato da me, cioè in un negozio dove vendevano le mie cose a Como, mm-hmm. Che era un palazzo bellissimo e adibito a negozio, comprava queste sfere ricoperte da amuleti e che poi venivano vendute anche da Eros a Londra, ma lui le collezionava. Molto contento, perché è uno degli stilisti che mi è sempre piaciuto, per cui super super contento.
E Giorgio Armani, è lui quello dei rinoceronti?
Sì. Giorgio Armani a casa sua c'ha i rinoceronti, perché prima di tutto che io li adoro e quindi ne faccio tanti, però lui ce n'è uno in particolare che è uno dei più belli che ho realizzato, almeno per me, poi è soggettivo, e quindi so che ce l'ha a casa sua, insieme ad altre cose le sono state regalate, ma sempre prese dalla mia collezione.
Io credo che tu potresti, cioè non io credo, io so che tu hai creato qualsiasi cosa con qualsiasi cosa. Adesso ci dobbiamo concentrare su alcune cose, e io ricordo, cioè, questi gioielli di carta, io ne ho, ho un orecchino bellissimo e meraviglioso, ma io non faccio testo, perché questi gioielli di carta vengono notati, ma ti dico un nome, Sharon Stone, che decide di indossarli per uno shooting dove lei apparirà in copertina su Vanity Fair ad aprile 2022. Me la racconti questa qui?
Sì, è una cosa che fa un po' ridere, perché tu lo sai, perché avevo questi gioielli, tra cui degli orecchini anche giganti, e poi un giorno una site, qualcuno di Vanity Fair mi ha chiesto di mandarli, io volentieri li ho mandati, poi mi chiama, io me l'ero già dimenticato, mi chiamano mentre ero per strada e mi dicono: senta, salve, c'è la signora Sharon Stone che vorrebbe comprare un suo orecchino. Io ho detto, vabbè, la solita scherzo di qualche amica.
No.
E poi invece mi ha detto il nome della referente, la stylist, insomma, del caso, e ho detto: oh, è vero. E allora ci sono rimasto, e quindi niente, insomma, alla fine poi ho detto: no, vabbè, glielo regalo, perché è un onore per me. E poi, insomma,
tesoro.
Chi non ama Sharon Stone? poi sembrava tutto finito lì, poi invece mi hanno chiamato e hanno detto di andare a prendere il giornale perché c'era una sorpresa e vedo che Sharon Stone c'è in copertina col mio orecchino gigante, cioè praticamente si vede solo l'orecchino e Sharon Stone, e io super super contento perché poi lei mi ha citato in un post che ha fatto su Instagram, che insomma uno si può andare anche a vedere, e vabbè, tanto tanto contento, non mi sembra ancora vero.
Guarda, io credo che sì, esatto, possano raccontarlo in pochi e così, cioè io sono molto fiera di averti portato oggi in radio perché hai veramente, concedimelo, perché è secondo me una grandissima qualità, un'umiltà, una gentilezza veramente, i tuoi modi dolci, cioè, e mi fa veramente sempre pensare a questa cosa. Quando le persone fanno tante cose belle, rimangono umili, danno veramente il migliore degli esempi, e invece oggi soprattutto vediamo molti incapaci che sembrano che facciano degli interventi a cuore aperto. Questo così lo voglio dire, è giusto, quindi datevi una calmata quando avete fatto queste cose e poi ve la tirate. Oggi non ancora. Ho l'ultima cosa da chiederti prima del break musicale, ed è una nuova collezione in uscita. Su Instagram ho visto un bellissimo teschio della regina di Saba, stato da cristallo da pietra preziose, e anche qui ti chiedo la nuova collezione, cosa ti ha ispirato, dove la presenterai e come si compone. Dai, raccontacela.
Allora, la nuova collezione è ispirata alle opere liriche, perché ho voluto dedicare un po' questi nuovi oggetti al mondo dell'arte, che per me l'arte è tutta, la musica, anche la cucina, le cose, qualsiasi cosa è arte. Sì. E quindi il fil rouge sarà appunto l'opera lirica. La collezione si chiamerà Preludio e sarà divisa in due piccole collezioni, una che si chiama Rigoletto perché è tutta fatta con gorgiere, cose del genere, e l'altra si chiama Il pescatore di perle perché appunto ci saranno le immagini di queste perle sfilate e poi composte, una roba un po' strana.
Ma hai pensato anche alla perla di Liz Taylor? Come si chiama la perla gigantesca di Liz? Cioè, e c'era, come si chiama, la peregrina, è una, sì, allora, vabbè, comunque, è bellissima questa cosa dell'opera lirica, è una bellissima idea, non la sapevo, adesso la so e sono contenta, ma ne possiamo dire una che è troppo divertente, è quella dei falli, meravigliosa.
No, sì, allora un giorno, siccome ogni tanto voglio fare delle cose divertenti, ma cioè, per me sono tutte divertenti, ma qualcosa di un po' ironico, allora ho fatto una collezione che si chiamava, per fare una mostra, un'esposizione, si chiamava Gioielli di Famiglia, ovviamente.
Sei geniale.
Ho detto questo nome perché ho detto, come li posso chiamare in modo che non sia volgare, perché poi non l'ho fatto, perché ho ripreso il fallo del Davide e l'ho rivisitato in una versione gioiello gigante con pietre, perle, cristalli, strass, tutta questa roba qui, e quindi l'ho chiamata Gioielli di Famiglia e ha avuto un bel successo perché ovviamente era molto ironica.
Certo, con me purtroppo solo via cavo c'è Piero Figura, l'artista che vi ho spiegato poco fa, che ha fatto un sacco di cose, e stavo dicendo, noi ci conosciamo prima virtualmente su Instagram, poi Piero organizza, adesso io l'anno qui non me lo ricordo, comunque una bellissima mostra via Reggio, dove mi ricordo che l'oggetto principale sono questi cactus che sono avvolti da questa stoffa pois, perché Piero una volta si punge col cactus e dice, oh cavolo, ma io devo inventarmi qualcosa per proteggere questa pianta che è spinosa. L'ho detto bene, Piero? L'ho detto abbastanza bene. Ok. E quindi vado a Viareggio, prendo un taxi da Forte dei Marmi per arrivare, ricordo di aver speso l'equivalente di un appartamento a Tokyo. Ma alla fine ci incontriamo davvero ed è amore a prima vista. Anche se non è vero, dammi corda lo stesso. E questo amore, questo pazzeschissimo amore, lo ti porta con il tempo a fare ciò di cui in seguito ti pentirai, cioè io organizzo un viaggio a Parigi con i miei lettori, gli ascoltatori ascoltavano, anzi erano anche già ascoltatori, con i miei lettori per visitare una bellissima mostra di Saint Laurent, e tu, che odi in maniera assoluta i viaggi di gruppo, ti aggiungi
è verissimo.
Che i tuoi amici, dillo dai, ti prego.
No, ma adesso che ma tu sei pazzo.
Mi fa, ma Piero, ma tu queste cose non le fai mai, ma perché? E tu dici una cosa che ancora mi ricordo e me la tengo cara al cuore, fa, sì, però c'è lei è troppo simpatica, io ci voglio andare.
Cioè, no, infatti, solo per te e poi perché è troppo stiamo appena conoscendo, è simpaticissima e come hai detto tu, amore a prima vista, infatti siamo ancora qui.
Esatto, e a questa mostra noi riusciamo a vedere una bellissima, due opere stupende ed è proprio la storia che vi vogliamo raccontare oggi ed è la storia dell'abito Mondrian, noi l'abbiamo visto dal vero e Piero naturalmente ha una foto davanti al quadro e davanti all'abito dove stranamente è venuto da Dio anche quella volta lì, no ma cosa ve lo dico a fare? Quindi adesso raccontiamo questa storia dell'abito Mondrian che è molto carina e tra l'altro c'era questa diatriba dei colori primari, mi ricordo che io dicevo ma no, i colori primari sono tre, sono rosso, il giallo e il blu. E comunque raccontiamo questa storia e poi ci sarà un dibattito secondo me molto carino e vorrei che anche gli amici lettori ascoltatori se sono all'ascolto mi scrivano in direct cosa pensano del dibattito che suggeriremo alla fine di questa storia e parto con la storia. In un momento storico in cui gli artisti pop sono più noti per la riproduzione di poster piuttosto che per un'esperienza originale, Saint Laurent vuole distinguersi con un modello unico. Se nel 1962 Andy Warhol propone l'abito minestra di pomodoro usando la carta stampata delle sue scatole di zuppa Campbell, nel 1965 Yves Saint Laurent si ispira alla geometria del dipinto Mondrian e usando giallo, rosso, blu combinati con bianco e nero crea un abito con lo stesso nome. Saint Laurent colleziona opere d'arte nella sua galleria. Ci sono quadri di Picasso, di Matisse, di Van Gogh, Mondrian e Goya. Yves è alla continua ricerca dell'unicità e l'arte, che lo attrae sin da bambino. Quando la madre gli regala il libro Piet Mondrian, Sa vie, son œuvre, lui si mette all'opera. Saint Laurent non si limita però a trasportare il dipinto su un abito con una stampa. Eh no, questo per lui non l'avrebbe fatto mai, proprio mai. E seppure all'apparenza l'abito sembri tubolare, grazie all'architettura robusta del materiale e all'abilità sartoriale fatta di aggiustamenti in percentuale di cuciture quasi invisibili, ogni blocco di colore si adatta alla figura femminile rispettandone il taglio verticale. Mantiene i colori del dipinto, ma trasforma un'arte di superficie in un'arte tridimensionale, passando quindi da una tela piana a un abito di volume pieno che prende vita grazie al corpo della donna che lo indossa. Nel settembre del 1965 l'abito Mondrian appare sulla copertina di Vogue Paris insieme alle Pilgrim di Roger Vivier che diventa il modello più richiesto. E anche qui si parla di collaborazioni. Esatto, quindi la domanda Piero è arte?
Ma certo che è arte la moda. Allora, prima di tutto che io penso che l'arte sia in ogni cosa, perché l'arte in realtà è una rappresentazione di una parte interiore di noi. Poi tutti possiamo fare arte, e quando ho insegnato, lo dicevo sempre, cioè dentro ognuno di noi, cioè tutti possiamo fare arte perché dentro ognuno di noi c'è voglia di esprimersi. Poi si può esprimere, che ne so, cantando, facendo moda, facendo teatro, ma anche cucinando, cioè l'arte è dappertutto. Poi diventare famosi o diventare artisti internazionali, quello è più che altro è marketing, però certo. L'arte è veramente dentro ognuno di noi, c'è chi riesce a tirarla fuori, chi no, però siamo tutti potenziali artisti e quindi la moda assolutamente sì, anche perché è un'espressione bellissima dell'arte e io sto sempre un po' con un piede nella moda, un piede nel design, un piede nella pittura perché la trovo proprio, la moda è una grandissima espressione d'arte, assolutamente.
Evviva, sai che a me una volta chiedono in una scuola che cos'è per te l'arte e a me viene proprio così spontaneo e dico, secondo me l'arte è tutto quello che fai col cuore, cioè tutto ciò che si fa con il cuore è arte. Poi come dici tu, il successo è legato al marketing, alla botta de... Però è vero. E c'è un'altra domanda e qua secondo me il dibattito vero è ancora più dibattito, cioè sei d'accordo sul fatto che soprattutto oggi si dovrebbe ricorrere più spesso alle collaborazioni artistiche fra le arti, scusa il gioco di parole, però nello specifico unire arte e moda Non è che per caso è forse l'unico escamotage per sollevare la reputazione della moda di oggi che non riesce più a riprendersi o non riesce più a sorprendere? Cosa mi dici?
Allora, io dico, beh, già in tutte, molte collezioni, specialmente quelle dei giovani, sono già piene, piene di arte, perché in effetti a volte uno vede un certo tipo di sfilate e si chiede, ma chi se lo metterà mai questa cosa? Ma no, quella lì è una, oltre a una provocazione, anche cioè un voler tirar fuori il proprio senso artistico. Quindi poi l'abbigliamento è un'altra cosa, quella è moda. E quindi quando vedi certe collezioni, molta gente storce il naso, ma in realtà è perché l'arte sta contaminando e quindi fa diventare ancora più prezioso quello che è il discorso moda.
È vero, è vero. Cioè, per me una collaborazione importantissima è stata sicuramente quella tra El Schiaparelli e Salvador Dalì, per esempio. Cioè, lì Elsa aveva sempre questo modo giocoso di fare moda e a un certo punto lei ha paura di non essere presa sul serio e a quel punto lei da lì è diventato, era la sua musa al maschile, ma così era, e viceversa, perché poi le loro opere si intrecciano, quindi le opere di Dalì vengono trasferite sugli abiti spettacolari di Elsa. Quindi l'abito aragosta, l'abito scheletro, il cappello a forma di scarpa, addirittura il fatto che Elsa, sai che da piccolina la sua mamma gli diceva sempre che non era bella, e lei addirittura mi di gladiolo rischiando di soffocarsi perché sperava che questo giardino le esplodesse sul viso, e quindi magari la mamma mi vede più bella. E Salvador Dalì fece una copertina per Vogue che era un chiarissimo richiamo all'amica, e dove c'erano queste due donne, una vestita d'albero e una aveva questo viso ricoperto di fiori, e l'altra era proprio una donna che insomma aveva le braccia che sembravano i rami di un albero. E secondo me oggi, nei momenti di difficoltà, bisogna fare squadra. Io penso questo. E l'arte è sempre stata presa molto più sul serio della moda. E secondo me la moda dovrebbe essere un po' più gigiona, un po' più furbina, e soprattutto in questi momenti attaccarsi all'amica artista. Cioè, è per questa unione delle arti che rende tutto più forte. E che dà comunque vita a quelle capsule, cioè quelle piccole collezioni che diventano ancora desiderabili, secondo me.
Ma sì,
Sei d'accordo? Perché anche lì il lusso è una cosa che non deve essercene troppo, secondo me.
allora, il lusso bisogna innanzitutto vedere cosa si intende per lusso, perché se il lusso è qualcosa di unico che possono avere in pochi perché è fatto in una maniera artigianale, con preziosità, con tessuti, ricerche, tutto quello va benissimo il lusso. Il lusso quando appunto, tornando al discorso, diventa solamente una strategia di marketing, quello non mi piace, non mi
Secondo
convince
me
più. Quindi
non è tanto
no, non è
lusso.
bello, e poi purtroppo è un boomerang che prima o poi ti torna indietro. Invece, quando per esempio, appunto, come dicevi, i vestiti surrealisti che facevano, faceva
Elsa è da lì.
la Schiaparelli con Salvador Dalì, in quel momento lì sembravano fuori di testa, invece adesso sono proprio punti di riferimento
È vero.
per gente della moda contemporanea, per cui sono sempre stati presenti e tutti si sono ispirati. Quindi anche in questo caso, quando vediamo delle collezioni particolarmente artistiche, bisogna pensare che oggi è così, ma un domani potrebbero essere punti di riferimento per nuove generazioni, per esempio.
No, è vero, è assolutamente vero. E oggi, secondo me, in questo momento moda dove c'è tanto ed è tutto molto simile, secondo me questa accoppiata tra moda e arte bisognerebbe rispolverarla adesso, non troppo spesso perché poi torniamo al discorso troppo stroppia, però io suggerirei, anche voi amici lettori, ascoltatori, fateci sapere cosa pensate che il connubio tra arte e moda possa salvare anche per certi aspetti questa moda che in questo momento non sa più sorprendere. Fatecelo sapere. Comunque, Piero, io a malincuore siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, e però avevo spoilerato che tu hai una canzone super chic da dirmi. Quindi
Sì, ma devo dire
salutiamo.
una cosa però,
Certo,
che
certo, certo.
con tantissimo, è stata una delle interviste più così più leggeri, più divertenti che mi abbiano fatto.
Amore, grazie!
Stupenda.
Giuro che non era preparata, ve lo giuro, no, giuro che no.
Anzi, tu stavi già partendo con la canzone e ti ho fermato.
Amore, ma tu sei un tesoro, guarda.
No, perché sei una persona stupenda. Poi come non la racconta nessuno, con una leggerezza, una semplicità che tutti le riescono a capire, per cui questo è da riconoscertelo.
Amore, grazie, grazie davvero. Io, guarda, ce la metto tutta, ma spero che si senta la mia io ti ringrazio infinitamente, davvero. Allora, cari amici lettori e ascoltatori, avete assistito a una bellissima intervista. Ascoltateci, fateci sapere. E Piero, lascio chiudere a te questa trasmissione con la canzone meravigliosa che mi hai detto stamattina, che non conoscevo e che ho scaricato e che adesso ho. Ed è?
Allora, è Erika Badu in On and On. E la dedico a tutti quelli che ci hanno ascoltato, a te, e ti stringo tantissimo, anche se siamo lontani in un
abbraccio
pazzesco. Ti voglio bene, grazie a tutti.
Grazie a te, tesoro bello. Ciao ragazzi, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.